Ridendo e scherzando, è finito anche marzo. Io pensavo di avere il tempo di vedere più roba, invece questo mese è andato un po' così. Vabbè, succede. Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Tutti i Film, terzo appuntamento di questo 2024 per una rubrica dedicata a tutto ciò che ho visto, serie, cortometraggi, lungometraggi, in questo marzo 2024. Intanto spero abbiate passato una buona Pasqua, perché aprile comincia così, con la Pasquetta. Aprile comincia così, Pasquetta. Ma andiamo con ordine e cominciamo a parlare subito dei film che ho visto negli scorsi 31 giorni. Marzo ne ha 31, sì, marzo ne ha 31. Il film che l'ha fatta da padrone questo mese è stato, naturalmente, Dune parte 2 di Denis Villeneuve. Film che comunque ho apprezzato, nonostante alcune cose, ne abbiamo parlato in un video specifico, e poi, pensate quanto so stronzo, ho recuperato pure di nuovo Dune parte 1. Io Dune parte 1 nel giro di 2 mesi l'ho visto 3 volte, ma io mi voglio male. Dune parte 1 è una cosa irricevibile, ragazzi, non si può vedere veramente, ma ne ho parlato tanto, ne ho parlato nel video dedicato a tutti i film su Dune prima che uscisse la parte 2, e ne ho parlato anche nel podcast Morti di Film insieme a Gianluca e Gianmarco in una delle precedenti puntate. Quindi basta, diciamo, no? Dune parte 2 mi è piaciuto di più, ha migliorato alcuni difetti che c'erano nella prima parte. Questa seconda parte è molto più dinamica, molto più interessante, anche se alcune cose, insomma, voglio dire, vabbè. Però piace a tutti, è bellissimo, e quindi bene, tutto così, perfetto, va bene così, bellissimo, bene, già capolavoro. Già ce lo siamo dimenticato, però capolavoro, così, a buffo. Recuperato anche questo filmettino indipendente fatto con pochi soldi che si chiama Primer, l'ho visto su Mubi. Tra l'altro vi lascio qua il link per poter tentare l'iscrizione e fare una prova di 30 giorni gratuita, se ancora, mentre mi state ascoltando, è attiva la promozione. Altrimenti date un'occhiata alla piattaforma, se vi interessa ci sono tanti tanti film molto belli, forse la miglior piattaforma in circolazione, e non mi pagano per dire questo. Primer però non mi è piaciuto. Primer l'ho trovato un tentativo molto interessante di raccontare una storia di viaggi nel tempo con pochissimi soldi, credo $7,000 in tutto, e tutti l'hanno elogiato per dire ecco come si fa il cinema, anche con pochi soldi si riesce a fare la fantascienza. In realtà io mi sono annoiato a morte, cioè non riuscivo a capire la differenza tra i personaggi, non riuscivo a... proprio non ci sono entrato in questo film, l'ho trovato di una noia pazzesca, non mi è piaciuto, non mi ha fatto particolarmente impressione. Probabilmente se l'avessi visto nel periodo della sua uscita sarebbe stato interessante. Oggi l'abbiamo superato ampiamente. Torniamo al cinema con La Sala Professori, questa meravigliosa storia, thriller, dramma di una professoressa che riesce a incastrare una tizia che ruba i soldi dagli zainetti, dalle tasche dei professori, eccetera, ma poi si scatena il putiferio. Candidato al premio Oscar tra i migliori film stranieri, La Sala Professori è un film favoloso. Ti tiene col fiato sospeso o in ogni momento. Trasforma una scaramuccia tra un professore, un alunno e uno della segreteria, ve lo dico col maschile generalizzato in modo tale che non si capisca il sesso delle persone, e quindi trasforma questa scaramuccia, questa litigata, in qualcosa di sociale. Ed è interessante proprio come vengono sviluppate tutte queste dinamiche, come viene approfondito anche dal punto di vista visivo il discorso. Ho adorato la fotografia, mi è piaciuta tantissimo, ed è un film che ti spiazza, ti disarma. Avete presente quei film che tu torni a casa e non riesci non solo a non darti una spiegazione, ma proprio a non trovare le parole per descrivere quello che hai visto? Ecco, La Sala Professori è un po' questa cosa qui. Al cinema, riproposto dalla Cineteca di Bologna, c'è stato Persepolis, questo film animato che è un po' una biografia della sua autrice, che è autrice del fumetto, ma poi anche autrice del film, anche regista, co-regista di questo film. Film meraviglioso che parla di una ragazza, di una bambina, poi ragazzina iraniana, che si trasferisce in Europa e non trova un posto per lei. E poi torna in Iran e poi ritorna via e poi fa tutti questi viaggi che sono un dolore ogni volta. Io pianto come una fontana, è un film che ti devasta, ti spiazza, ti fa divertire tantissimo, ti fa entrare in questa storia che è stata raccontata nella maniera migliore possibile, è stata raccontata in un modo così genuino, così vero, così forte, così umano, così riconoscibile. La cosa bella di questa narrazione, appunto, è proprio il fatto che quello che ha vissuto lei più o meno ce lo ritroviamo anche nella nostra vita, ma lei peggio, lei di più, e tu ti rendi conto di quanto ci sia bisogno di essere forti in situazioni come quelle che vive la protagonista, e a volte c'è bisogno di essere forti ancora di più di quanto la tua età in realtà non te lo richieda. Film formidabile, se non lo avete ancora visto, recuperatelo perché è veramente, veramente incredibile. Ho rivisto anche due film che si chiamano Angry Hearts, diretto da Saverio Costanzo, e Victoria di Sebastian Schipper. Uno del 2014, l'altro del 2015. Ne ho parlato nella sezione dedicata agli abbonati del canale YouTube. Per cui andate a dare un'occhiata alla sezione abbonamenti, che ci sono due video dedicati proprio a questi film. E per sciogliere velocemente un altro film che ho visto questo mese, è stato Talk to Me, che ve lo risolvo velocemente. Interessantissimo film che da un certo punto di vista mi ha ricordato molto Wes Craven, mi ha ricordato molto questo tipo di cinema horror a metà tra la commedia e l'horror, ma molto profondo. È come se Jordan Peele avesse incontrato Wes Craven e avessero fatto questo film. Però quel finale fa proprio cacare. Cioè, io, mamma mia, a me non è piaciuto per niente quel finale. Ma che cos'è quella roba lì? Talk to me, ecco, parlatene con me, ditemi la vostra, che a me il finale mi ha proprio rovinato tutto il resto del film, che è formidabile e perfettamente funzionale, tranne gli ultimi 5 minuti, che porca miseria, che vergogna, ma vabbè. Sempre al cinema ho recuperato l'ultimo film di Paolo Virzì. Allora, qui abbiamo da litigare. Cast fenomenale, saluto ovviamente Fabrizio Ciavoni, che è stato mostruoso, però è sempre dietro, non è mai davanti, è sempre dietro. Ed è un problema non solo del suo personaggio, ma anche di tutti i personaggi nuovi, cioè nuovi intendo giovani, di tutti i personaggi più giovani sono tutti dietro rispetto a quelli un po' più vecchi, a quelli storici, perché Un altro Ferragosto è il sequel di Ferie d'agosto dello stesso Virzì, dove appunto queste due famiglie litigano e si confrontano facendo diventare tutto una questione politica. Ecco, forse Un altro Ferragosto un po' riassume il problema della sinistra contemporanea, che non riesce a intercettare le esigenze dei giovani d'oggi. E infatti i giovani d'oggi rimangono molto sottotono in questo film, non hanno una visione politica, non hanno una visione appassionata, e tutto rimane questo nostalgismo nei confronti di Pertini, della Resistenza, eccetera, eccetera, eccetera. E un film molto divertente, un film che ti porta avanti, che si porta, perdonatemi, avanti con la narrazione, e che ti fa divertire, ti fa ridere, ti fa fare tante belle risate, però poi l'ho trovato molto più autoreferenziale che riferito agli altri. Tra l'altro, grosso problema, questo l'ho ravvisato probabilmente solo io, facciamo le pulci al Marvel Cinematic Universe, che è tutto collegato, ma se tu vai a vedere Un altro Ferragosto e non hai visto Ferie d'agosto, non è che te lo godi poi così tanto. E questo è un grosso problema, secondo me, narrativo. Cioè, fare un film che è veramente un sequel di Ferie d'agosto, ok, però che sia esageratamente derivativo di un film che è uscito 20 anni fa, 25 anni fa, cioè l'ho trovato un po' straniante. Io stesso, che Ferie d'Agosto non è che l'ho rivisto in occasione dell'uscita di un altro Ferragosto, ho detto vabbè, questo era lui, ah sì, e poi quest'altro, cioè l'MCU ti contestualizza un po' meglio, no, la situazione. Piccola provocazione, però sì, un po' questa cosa mi ha infastidito e non l'ho trovato coeso come lo era il suo predecessore, per cui si fa un sequel così derivativo, così fortemente legato all'originale, il paragone è impietoso e è ovvio, naturalmente, cioè stai lì e il paragone lo fai per forza di cose, perché tu me lo leghi così fortemente al primo film. Io dico sì, però il primo menava molto di più ed era molto più contestualizzato al periodo storico. Questo non mi ci sono rivisto. Parliamo velocemente di due film che ho rivisto per un progetto che sto portando avanti con un'associazione. Megamind di Tom McGrath, che è un film clamoroso, divertentissimo, geniale, pieno di citazioni, fantastico, con questo super cattivo Goldestone che è costretto, obbligato a diventare un eroe. E qual è la differenza tra l'essere un eroe e l'essere cattivo? Si è cattivi veramente o è la società che ci porta ad essere cattivi? Un film veramente formidabile e fantastico. E poi Casper di Brad Silberling del 95, film che tutta la generazione, tutta la mia generazione ci è cresciuta più o meno. È un film forte, dolcissimo, divertente, brillante, citazione a Ghostbusters, citazione all'Esorcista, citazione a tutta una serie di film che parla di soprannaturale e paranormale. Ecco, è un film che mi ha veramente, veramente commosso, mi ha commosso. Il finale di Casper mi ha commosso, non so che problemi ho in questo periodo che mi commuovo con tutto, vabbè, il finale di Casper mi ha commosso, molto bello, che dolce, che bello. Se non l'avete visto, se siete tra i giovanissimi che non l'hanno ancora visto, andate a recuperarvelo. L'ultimo film che ho visto al cinema è stato May December di Todd Haynes. Io adoro Todd Haynes, ne parlo continuamente, soprattutto di Cattive Acque, che è stato un film per me formidabile, e questo, porca miseria, come mena. Anche questo è tratto da una storia vera, è la storia di questa donna, di questa professoressa che ha una relazione con un suo studente di 12 anni, 13 anni, e poi dopo ha un figlio da lui. Lei finisce in galera, partorisce in carcere e poi si sposano. Quando lei esce dal carcere si sposano loro due. E un'attrice vuole entrare nella loro vita perché stanno facendo un film su questa storia e vuole capire perfettamente che cosa significa vivere una vita di quel genere. Anche per cercare di restituire la verità attraverso la sua interpretazione. Ma qual è la verità? C'è questo bellissimo modo di raccontare una verità che non è proprio così vera, non è proprio così reale, non è assolutamente così chiara. È tutto un gioco di zone d'ombra, è tutto un gioco appunto di queste cose oscure nascoste negli armadi insieme agli scheletri di questa famiglia, agli scheletri di queste persone che, nonostante abbiano una famiglia numerosa, no? Lui, lei, i loro figli, una ragazza, dei gemelli, un'altra ancora, una famiglia numerosa, bella, ma ognuno è solo, sono tutti soli e sono tutti fragili. E questa presenza di questa attrice super partes li renderà ancora più fragili e ancora più consapevoli delle loro fragilità. Film formidabile, fotografia maestosa e musiche incredibili. Le musiche mi hanno preso tantissimo e le interpretazioni, ma che volemo di Julianne Moore, Natalie Portman, lui che non mi ricordo come si chiama, grandissima scoperta, e tutto il corollario di persone che gli girano intorno sono veramente favolose. Film formidabile. Per il cinema fuggente dello scorso mese ho parlato di Ghostbusters e quindi me lo sono rivisto, per cui ve lo dico velocemente: ho rivisto Ghostbusters, favoloso, fantastico, ho fatto il podcast, andate a vederlo, ve lo lascio sia nelle schede che qua sotto nella descrizione del video. L'ultima cosa, la penultima, perché voglio parliamo di supereroi, The Spider Within, il cortometraggio che la Sony ha condiviso appunto sul suo canale ufficiale, per cui vi lascio il link qua sotto per vederlo, un cortometraggio di 7 minuti legato all'universo di Spider-Man di Miles Morales, ed è un cortometraggio favoloso perché parla dei problemi psicologici di questi ragazzi. Poi è un cortometraggio legato anche a una raccolta fondi, parla, si vede la paralisi del sonno, si vedono le paure dell'adolescenza, ed è un film, è un film, un cortometraggio molto 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 bello, forse più bello del primo film, non lo so, è così forte, così chiuso in quei 7 minuti, c'è tanta di quella roba che mi ha lasciato veramente sconvolto, fantastico, andate a vederlo il prima possibile. Ma per ultimo ho lasciato i primi 3 episodi di X-Men 97. Io non ho parole, veramente non ho parole, cioè io sono affascinato, aspettavo da tanto il ritorno degli X-Men e sono tornati con una veste grafica clamorosa, con una veste grafica impressionante, sono incredibili. X-Men 97, la terza puntata, è qualcosa che mescola Cronenberg a Miyazaki, li mette insieme, li fonde, li unisce, che meraviglia. Ma è una cosa meravigliosa, è una cosa incredibile, veramente incredibile, è qualcosa che tu non ci credi, non ci credi, cioè tu lo guardi e dici mamma mia, come Super Mario, no, mamma mia, dici qualcosa di è qualcosa di folle, cioè è stupendo, Magneto, personaggio sempre più profondo, Tempesta. E poi ci sono tante citazioni a Bryan Singer, dal primo film fino al secondo, ci sono tantissime, e poi c'è il multiverso anche qui, state a vedere che sono convinto che c'è il multiverso anche qui, perché questi non sono gli X-Men del 97, sono altri X-Men del 97, ma altri X-Men. Infatti Tempesta ha la cresta, mentre la vecchia Tempesta aveva la ciocca di capelli, e nella sigla ci sono tutte e due le Tempeste, quindi non lo so, non lo so, ecco, secondo me qua dentro c'è un po' di multiverso, ma lo vedremo nelle puntate successive. Io questi primi 3 episodi li ho divorati e li ho amati alla follia, e visto che è tanto che non lo dico, ho provato a guardarli doppiati ed è insostenibile, il doppiaggio è insostenibile, bellissima invece la versione originale. E questo era tutto quello che ho recuperato tra visioni, revisioni e nuove uscite a marzo 2024. Qual è stata la vostra visione più importante degli ultimi 31 giorni appena trascorsi? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, oppure rispondete al sondaggio se lo state ascoltando su Spotify. Io intanto vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, vi ricordo che ci sono gli abbonamenti al canale, ci sono le iscrizioni, mettete un bel like se volete sostenere Cinefollie, e ovviamente seguitemi su tutti i social, link in descrizione. Come sempre, buon cinema a tutti. Ci vediamo tra 30 giorni con tutti i film e durante aprile con tanti altri contenuti. Alla prossima. Ciao!